Questo è il podcast di Azione. Io sono Matteo Richetti e ci metto il caffè, di conseguenza buongiorno e buona colazione.
E ben ritrovati! Ormai sembro tipo Corrado, Mike buongiorno, questi indimenticabili che hanno l'incipit sempre solite, no? Eugenia, che dici?
Ciao, io Eugenia. Aggiungo ben ritrovate.
Anche perché Eugenia ormai ci aspettano, cioè tutti i venerdì e questi fanno colazione, si mettono lì.
Ma tutto il mondo, tra l'altro, addirittura dall'Africa mi raccontano che ci ascoltano.
Ma veramente?
Sì.
Beh, è una cosa molto bella. Ma oggi, guarda come ti faccio la presentazione, cioè la lanci tu, eh? Io faccio i rulli di tamburo sotto, perché c'è forse la donna più social, la queen di Azione, la più amata dagli azionisti, che poi azionisti è un termine che io non uso mai, solo in questo caso per lei faccio eccezione. Rullo di tamburi, che abbiamo?
Oh, Giulia Pastorella!
Ciao Giulia!
Buongiorno!
Ben raggiunta nel nostro podcast.
Meglio di tanti che ho fatto su Twitch, siete meravigliosi.
Giulia Pastorella, ma tu ci ascolti? Sei dei nostri, voglio dire.
Regolarmente, ci mancherebbe altro. Come tutti gli azionisti che si rispettino, io ovviamente uso il termine azionisti e Matteo faremo un bel dialogo oggi.
Se ci ascolti, tu sai che questo è uno strumento anche per consentire a tutti i nostri attivisti, iscritti, di conoscerci un po', ma non tanto conoscere solo noi personalmente la nostra storia, ma conoscere le nostre idee, come la vediamo. E attraverso uno strumento molto semplice, che è una mail, loro possono mandarci sollecitazioni, cose di cui ci chiedono di ragionare, approfondire. E ovviamente la mail è quella di chi? Dell'oscuro Gandalf il grigio di Azione. Tu sai che io Giulio ho ribattezzato così, marco.zannino@azione.it, che poi è sempre qui di fianco a me che si dispera, si mette le mani nei capelli. Ci sono delle scene drammatiche di Zannino mentre giriamo questo podcast. E allora comincerei, Giulia, ci racconti un po' com'è che diventi votatissima consigliera comunale di Milano, perché io un po' me la ricordo, devo dire, non senza tensione, quella scelta, quella corsa e poi quel bel risultato prodotto da te e da tantissimi, soprattutto giovani, che hanno animato una bella campagna elettorale, no?
Bella domanda, nel senso che non si ha mai certezza, no, di chi ha votato. Sicuramente, diciamo che ho fatto una campagna che è stata molto targetizzata su alcune idee e fasce di popolazione. Non ultimi gli stranieri, che non tutti sanno che, ma gli stranieri residenti a Milano potevano votare per le comunali, molto spesso vengono lasciati invece da parte. Non parlo solo ovviamente di stranieri, diciamo, ultimi arrivati, ma parlo anche di tutti gli europei che sono residenti a Milano e che hanno questo diritto secondo la normativa europea. E poi ho puntato molto all'idea che Milano fosse naturalmente una città molto avanti su tanti fronti, ma che avesse ancora potenzialmente da imparare, anche solo banalmente, passatemi in termine, copiando da altre città europee o addirittura mondiali alcune delle loro best practices. Quindi è stata una campagna elettorale molto improntata all'idea dell'internazionalizzazione in questi due sensi, quindi sia nel senso dell'audience a cui mi rivolgevo, ma anche nel senso delle idee che portavo. Questo credo ha permesso di staccare un pochino la mia figura, le mie proposte da quelle forse più localistiche, localizzate, che magari altri partiti proponevano. Diciamo che i partiti con cui eravamo anche in coalizione a supporto del sindaco Sala hanno una tale tradizione ancoratissima dentro Milano che spesso si ritrovano ad essere molto appunto sui temi e sulle problematiche che si trascinano da anni. Forse noi abbiamo portato una ventata un po' di novità, di internazionalismo, di internazionalizzazione. Questo credo sia piaciuto. Poi un giorno spero di vedere la lista delle 1600 quante persone che mi hanno votato, ma non penso succederà mai.
Giulia, questa settimana si è aperta con il 25 aprile e tu, che sei la vicepresidente del partito, ma tra l'altro questo è un podcast, un presidente e vicepresidente, ma no, io lo trovo una cosa bellissima. Vabbè. E io ero a Roma e tu eri a Milano, no? Ed è un 25 aprile che forse più di altri, sia rispetto a qualche ambiguità di troppo con cui qualche realtà legge la vicenda ucraina, sia perché si confonde, devo dire, in una confusione che non rende merito alla storia di questo paese, no? Pacifismo, resistenza e la necessità di combattere l'occupazione e di produrre la liberazione anche con gli strumenti dello scontro, perché la liberazione portando gli occupanti alla porta ancora non si è vista. È stato un 25 aprile dove Azione si è caratterizzata in maniera molto forte. Qui a Roma abbiamo dato vita ad una manifestazione bella, partecipata, coraggiosa anche perché nella chiarezza di chi sta con chi resiste all'occupazione ieri, oggi, domani in qualunque parte del pianeta. E tra l'altro a Milano qualche contestazione ha caratterizzato quella a cui avete partecipato voi. Ci dici come la pensi?
Certo, allora a Milano la manifestazione è stata una manifestazione unitaria, diciamo organizzata dal comune, a cui partecipavano tutti quanti, non solo i partiti ma ovviamente tutti i sindacati, tutte le sigle di associazioni laiche, cattoliche, partigiane eccetera. Ci sono state tante contestazioni su diversi fronti, contestazione alla presenza di bandiere che non fossero, diciamo, quelle tradizionali, quindi bandiere americane, ucraine, della NATO e quant'altro, anche dell'Unione Europea, contestazioni anche al PD in particolare per il suo appoggio all'aumento delle spese militari, contestazioni un po' da tutti i lati, insomma. Io ci sono andata, l'Azione è stata presente, abbiamo portato tanti attivisti con tante bandiere e abbiamo cercato di far presente a chi ci avvicinava, a chi ci parlava, quale fosse la nostra posizione netta, la nostra posizione comunque molto chiara su appunto l'aggressore e l'aggredito, posizione molto chiara su alcuni dei parallelismi che possiamo vedere, perché chi ci obiettava che quelle altre bandiere fossero fuori posto, a chi ci obiettava abbiamo fatto capire che mutatis mutandis la situazione è comunque molto simile, bisogna supportare e dare il proprio anche se simbolico contributo, perché una manifestazione certo non cambia le sorti dell'Ucraina, ma bisogna ricordare che le resistenze sono come dire, tutte da supportare, da aiutare, e la nostra presenza in questa manifestazione voleva dire esattamente quello.
E a Roma, insieme a Carlo Calenda, Emma Bonino, Benedetto Della Vedova, insomma Azione più Europa, devo dire moltissime sigle di associazioni partigiane, FIAP, Federazione dei Partigiani, i Partigiani Cristiani, i LANED con gli ex deportati, moltissime sigle. C'era anche Eugenia.
Certo, come potevo mancare, c'ero io, c'erano tantissimi giovani, insomma, under 30, una piazza molto partecipata anche oltre le aspettative, quindi è stato veramente bello, anche toccante, e soprattutto abbiamo mandato un bel messaggio appunto che la resistenza non appartiene solamente, come storicamente, no, si sa, una parte politica. Anche il famoso canto di Bella Ciao, tanti di noi l'hanno cantato per la prima volta, sentivo nei commenti, perché si sentiva sempre schierato da un lato politico, invece è stato bello ricordare quanto appunto la resistenza va ricordata in primis, è di tutti, e soprattutto non bisogna fare anche discriminazioni in questa resistenza, come abbiamo sentito tanto dire in questi giorni. Quindi davvero grazie a chi ha organizzato questa piazza, secondo me abbiamo lanciato un bellissimo messaggio.
Anche perché chi come me è cresciuto sull'Appennino modenese ascoltando i racconti della resistenza sa quanto modenese, reggiana, bolognese, insomma, no, quel fronte tosco-emiliano che ha conosciuto anche tantissime tragedie, sa quanto sarebbe ridicolo oggi pensare ad una resistenza senza le armi di fronte ad uno scontro continuo. Allora qui non è questione di andare necessariamente l'uno contro l'altro sui temi ideologici, ma avere un approccio anche di grande realtà e di grande onestà intellettuale. Tra l'altro, Giulia, il controsenso, e lo dico senza nessuna polemica perché ormai ci ho pure rinunciato, è che tu giustamente ci raccontavi che vengono contestate anche le bandiere dell'Unione Europea, addirittura al PD, che è esattamente quel soggetto che chiede un campo così largo da contenere proprio quelle contraddizioni. Cioè, io comprendo che in politica l'obiettivo è vincere, e vincere aggregando il più possibile, ma quando il più possibile contiene il liberismo e lo statalismo, il garantismo e il giustizialismo, e il coraggio, che tra l'altro a Letta riconosciamo personalmente, di avere una posizione con la NATO a difesa del popolo ucraino, fino anche a votare l'invio delle armi, ma che prova senza cioè facendo finta di nulla, tenere insieme anche il messaggio diametralmente opposto. Non c'è bisogno di questa chiarezza, altrimenti il campo non è largo ma è confuso e basta.
Al di là che mi hanno detto, io mi ero allontanata perché con la piccola, insomma, alcune dei momenti più tesi ho detto forse meglio che me ne vada, mi hanno detto che lei sta danzata addirittura sul carro del PD, avrei voluto vederlo ma me lo sono mancato. Al di là di questa nota di colore, sono d'accordissimo con te, nel senso che quello che a noi viene rimproverato, come a noi di Azione dico, viene rimproverato come una presa di posizione troppo netta, secondo me questa nettezza in un caso di questo genere è necessario, è soprattutto necessario però una nettezza di questo genere, presa di posizionamento politico in generale, di dove si sta. Per me al congresso siamo stati molto chiari su noi non ci muoviamo, poi saranno gli altri volendo che vengono dove noi ci siamo collocati, dove noi ci siamo posizionati, quindi è proprio l'esatto opposto di quello che descrivi tu che sta facendo il PD, che è di estendersi di qua e di là per cercare di tirare dentro e mantenere un minimo di coerenza impossibile. Noi invece siamo coerenti per noi stessi e poi chi si ritrova in questa coerenza è ovviamente il benvenuto.
Giulia, da 2 anni insieme a noi, insieme a Carlo, insieme a circa 30.000 iscritti attivisti, cioè tu sei protagonista della costruzione di questo progetto politico. Ti faccio una domanda secca, perché il podcast serve anche a dirci luci, ombre, cose che non vanno. Una cosa che di Azione sta funzionando a meraviglia è una cosa che secondo te andrebbe quantomeno rivista, perfezionata o migliorata? Facciamo questo esercizio di verità tra di noi, perché è utile nel senso che altrimenti noi siamo vissuti sempre come i dirigenti nazionali con l'obbligo della propaganda, ma in realtà il podcast è una straordinaria occasione di ragionamento.
Allora, una cosa che secondo me funziona, non andrei fino a dire a meraviglia, ma sicuramente funziona e adesso ci sto lavorando affinché funzioni a meraviglia, sono diciamo quelli che vengono chiamati gruppi tematici, che io chiamerei più la fucina di idee di Azione. Nel senso che secondo me Azione è stata capace di raccogliere e capire che i propri, non chiamiamoli azionisti, proprio attivisti, sono persone per la maggior parte esperte, competenti, pieni di idee e vogliosi di portare queste idee sulla scena politica, e ha saputo incanalare, si può sempre fare meglio, ma ha saputo incanalare sia a livello territoriale che a livello nazionale quelle che sono tutte queste competenze, queste idee, queste proposte. E quindi se c'è una cosa che non manca d'Azione, poi c'è anche ovviamente il Centro Studi che complementa e aiuta diciamo giornalmente anche la leadership della segreteria, ma tutto questo fa sì che quello che tutti riconoscono d'Azione è che abbia proposte, che abbia idee, che abbia come dire, una quantità di conoscenze e competenze che poi vengono declinate in politiche, quindi in proposte di politiche. Questa è la cosa che funziona. La cosa che non funziona, o meglio che non funziona, secondo me dove abbiamo ancora qualcosa da migliorare, è forse qual è, come dire, passatemi il termine, il reddito di cittadinanza di Azione. Cioè se uno dovesse descrivere in un concetto, non necessariamente in una proposta politica, ma in uno slogan, un principio, quello che sia, Azione, credo che la maggior parte delle persone facciano fatica. Dicono Azione è Calenda, ma è difficile dire Azione è Calenda, insomma è Calenda e le idee che lui porta e quello che tutto il partito fa, ma è difficile racchiudere la nostra complessità, forse è diciamo il rovescio della medaglia di quello che ho detto prima, la nostra complessità e la nostra, il fatto che siamo articolati, che siamo pragmatici, che non abbiamo diciamo forse un'ideologia fissa e sorcenticistica. Ecco, quello secondo me è qualcosa che in vista di una crescita che sta avvenendo, perché sappiamo bene cosa ci dicono i sondaggi, forse per fare quel salto ci vorrebbe che chiunque alla parola Azione immediatamente...
Cioè il cavallo di battaglia, tu dici. Ma non pensi che sia anche il limite di tentare di avere su tutte le questioni, penso al lavoro che abbiamo fatto sulle nostre proposte di Next Generation, no? E occuparci contemporaneamente di occupazione, di parità, parità salariale e parità occupazionale, di transizione digitale e ambientale, Tu ti sei occupata nella prima fase del partito moltissimo di innovazione. Noi abbiamo sviluppato le proposte sul piano energetico. Cioè, è evidente che se provi a dare un'idea complessiva di paese, poi hai ragione tu, cioè ti manca il tuo reddito di cittadinanza, cioè quello per cui anche in maniera un pochino, no, strumentale di consenso, passi alla ribalta, no?
Sì, diciamo che non vorrei dire che bisogna avere un'idea, non lo chiamerei neanche cavallo di battaglia, perché in fondo, se pensiamo, che ne so, al PD, anche il PD ha una posizione ovviamente su tutti i temi e tutto, insomma, tutto lo spettro delle tematiche, delle politiche. Tuttavia c'è questa, sarà per la sua storia, sarà per insomma, la tradizione, ma un elettore medio sa più o meno cos'è il PD, perché dovrebbe votare il PD. Credo che un elettore medio invece per azione non abbia ancora questa idea chiarissima, quindi come dicevo prima è l'altra faccia della medaglia di avere così tanta competenza, così tante posizioni specifiche su tutti i temi, che poi manca un po' invece forse quella cosa più di pancia, più immediata, e dire azione è X.
Tra l'altro possiamo annunciare che stiamo lavorando, tu in particolar modo, ad una proposta di regolamento per i gruppi tematici, che sarà una proposta che valorizza i gruppi e soprattutto la loro connessione con il partito, perché è molto importante che quello che tu hai definito, insomma, serbatoio di idee, questo continuo operosità sul piano programmatico e di contenuto, vada direttamente ad alimentare l'azione e l'iniziativa. La prossima direzione, così come da impegno congressuale, non so se tu ci puoi anticipare qualcosa, ma porteremo questo regolamento sul funzionamento dei gruppi tematici.
Sì, diciamo che nel regolamento si valorizzano certamente, almeno nella bozza, poi ne stiamo ancora discutendo, si valorizzano i gruppi, ma si ricorda ai gruppi anche qualcosa di cui io come referente tematico nazionale sono particolarmente consapevole, che le idee poi devono essere tradotte in proposte politiche e alla fine in voti, perché noi siamo un partito, non siamo un think tank, quindi va bene produrre idee a ripetizione, ma poi queste idee devono anche arrivare agli elettori, devono essere comprensibili, devono essere anche su soggetti che sono caldi, che interessano, e quindi il lavoro importantissimo dei gruppi tematici non è solo a livello nazionale ma anche a livello locale. Se a Milano io non avessi avuto il lavoro dietro di tutti i gruppi tematici locali che avevano prodotto un programma con 40 punti che io ho ripreso in ogni occasione e che ancora adesso utilizzo in consiglio, penso che la mia attività in consiglio comunale, intendo, penso che la mia attività politica sarebbe molto meno efficace e molto meno credibile. Quindi il regolamento diciamo aiuterà a mettere un po' d'ordine nei processi, in quelle che sono le dinamiche tra il nazionale, il locale e tutto diciamo la relazione tra le proposte e i gruppi territoriali, diciamo la parte più politico-elettorale, ma fondamentalmente aiuterà a migliorare una situazione che è già sicuramente best in class, come diremmo noi, quindi una tra le migliori dello scenario politico italiano.
Io in realtà ce l'avrei il cavallo di battaglia di azione, lo dico. La mia vicepresidente del mio cuore ha scritto un libro che si chiama Exit Only e che parla poi adesso, siccome ce l'ho qui, me lo dice lei, che parla non solo dei cervelli in fuga, ma di cosa stiamo sbagliando. E lo dico, adesso divento molto serio, perché nel podcast che abbiamo fatto con Stefano Allievi, questo tema di un paese che non perde solo competenza e talento, ma è di fronte ad un tracollo demografico, non affronta in nessun modo la prospettiva di sostenibilità nel suo complesso, non solo economica, ma di capacità di generare cittadinanza attiva nella prospettiva. Quindi questo è ad esempio una questione, poi su questa voglio sentire anche Eugenia, perché è più toccata di me e almeno quanto te, che sei molto più giovane di me, Giulia mia. Ti sei occupata di una questione che molto spesso fa parte dei titoli, cioè i cervelli in fuga, i ragazzi se ne vanno, ma poi non si approfondisce cosa accade in questa dinamica. Ne parliamo un po'?
Molto volentieri, perché in effetti non so se sarà il cavallo di battaglia, ma per me è una tematica che racchiude tutti i problemi e di conseguenza anche tutte le potenziali risoluzioni di questi problemi, e quindi è un po' un problema che in sé rappresenta le il paese, il problema che ha il paese con il capitale umano. Nel libro Exit Only che citi tu, quello che ho cercato di fare, ho cercato di capire un po', come ha fatto Stefano in altri dei suoi libri, che cosa porta i ragazzi italiani ad andare all'estero, al di là di quello che è una fisiologica mobilità internazionale dovuta al fatto che il mercato del lavoro oramai non ha più frontiere, soprattutto se pensiamo all'Europa. Quindi, al di là di questa fisiologica mobilità, perché da noi, dall'Italia all'estero, diventa patologica, e quali sono le cause quindi di questa fuga patologica che ci porta a perdere capitale umano e soprattutto a non essere capace di attrarne dall'estero, perché se se ne andassero gli italiani ma venissero degli stranieri, da brava liberale non ci vedrei assolutamente nulla di male. Direi che è, come dire, una normale circolazione di capitale umano, di competenza, un'allocazione, se vogliamo, ideale del valore di queste persone. Ecco, nel libro cerco di dimostrare che sono tutti problemi che noi conosciamo, che noi di Azione abbiamo anche dichiarato più volte, e con Cottarelli ne abbiamo discusso, che abbiamo, insomma, analizzato. Non c'è nulla di nuovo. Quello che fa partire i ragazzi sono un mercato del lavoro assolutamente incapace di valorizzare le competenze, di valorizzare i giovani, degli stipendi ovviamente non all'altezza degli standard internazionali, ma sono anche tanti altri aspetti, perché non dimentichiamoci che i cosiddetti cervelli in fuga sono anche persone. Quindi nel mio libro spiego come alcuni ragazzi se ne vadano per problemi legati ai diritti civili, quindi al fatto di non poter vivere bene in Italia. Altri se ne vanno perché il welfare, penso alle donne con bimbi piccoli, perché il welfare è migliore altrove. Quindi i ragazzi se ne vanno perché in Italia le cose non funzionano. Questo è il succo. Ora direte nulla di nuovo, però un'analisi basata sui dati, fattuale, con dei paragoni internazionali, penso che ci aiuti a capire il fenomeno. E da brava azionista non mi limito semplicemente all'analisi, ma cerco ovviamente di fare delle proposte, e le proposte non sono: cambia tutto il paese, riforma il sistema della giustizia, riforma la burocrazia, perché quello sarebbe forse troppo facile, ma ci sono alcune azioni mirate, secondo me, che si possono fare per far sì che non solo i ragazzi non siano più costretti a partire, ma che diventiamo anche attrattivi internazionalmente, perché, come dicevo, quello alla fine è l'obiettivo principale, più ancora che trattenere i cervelli, manco fossero una proprietà dello Stato. E queste azioni specifiche in alcuna parte sono prese dalle proposte di Azione, penso alla riforma dei tirocini, a quella degli asili nido o al potenziamento degli ETS. Altre sono invece magari prese da esempi internazionali. Credo per esempio che una riforma delle carriere nel settore pubblico si possa prendere ispirazione da come funziona nel Regno Unito, dove il, diciamo, civil service, quindi la burocrazia inglese, è un ambito molto molto attrattivo per i laureati. Insomma, potrei andare avanti a spiegarvi tutte le proposte che ho fatto. Io spero francamente che leggerete il libro. Sto facendo un tour grazie a tutti i gruppi di Azione locali che mi stanno organizzando delle meravigliose presentazioni, serate. Sono proprio tornata questo weekend dal Friuli Venezia Giulia, dal Veneto, dove ho fatto un paio di tappe. Sono stata a Bologna, passerò in Piemonte, ovviamente in Lombardia ne ho fatte tante. Insomma, la cosa buona è che c'è interesse per questo tema in tutti i gruppi di Azione, che Azione è pronta a discuterne in maniera molto aperta anche con le realtà locali, perché ciascun territorio a modo suo sente questo tema, perché non è un tema astratto, è un tema concreto. Sono i figli degli iscritti di Azione che se ne vanno, e sono le università che soffrono del fatto di non avere studenti internazionali. Insomma, è un problema concreto che, come dicevo, ci racconta un po' in che stato di declino è messo il nostro paese.
Io, se posso, intanto vorrei ringraziarti davvero per questo libro, ma in generale per aver portato questo tema in rilevanza anche qui per Azione. Poi, parlando proprio di cavalli di battaglia, secondo me va a toccare uno dei temi che con Azione cerchiamo di portare avanti, che è proprio quello generazionale, quindi non solo di genere, che è proprio tra i motivi per cui spesso questi giovani se ne vanno. E secondo me tra le prime cose che dovremmo fare è proprio ascoltare loro, cioè chi va via e che magari vorrebbe tornare, tanti sono tornati durante la pandemia più per questioni, diciamo, legate a tutto ciò che è successo e quindi non tanto per le ragioni appunto legate al mercato del lavoro, alle condizioni migliori. Quindi ascolterei prima di tutto loro. Tu sicuramente che hai fatto un'esperienza all'estero di lungo periodo, io ho fatto solamente l'Erasmus, devo dire che io sono molto legata anche alla stessa città di Roma, quindi cerco, per fortuna adesso ho un impiego qui, però mi dispiacerebbe davvero tanto andarmene. La cosa a cui dovremmo arrivare è offrire la scelta, la libertà di scelta, quindi che uno, se vuole, va, come è naturale che sia, fisiologico, come dicevi proprio tu, però che quantomeno da un lato riusciamo a trarre nuovi talenti, magari puntando tantissimo sull'istruzione, sull'internazionalizzazione delle nostre università, sugli istituti tecnici e anche ovviamente su tutto ciò che riguarda, come tu, sia da un lato i diritti civili ma soprattutto la meritocrazia, e garantire insomma anche ai nostri tanti ricercatori che purtroppo perdiamo e si allontanano per ovvie ragioni, ma ci sono vari temi, tra cui anche il tema della digitalizzazione, dove in Italia non siamo messi proprio benissimo e che potrebbe invece aiutarci tanto, e tu sei esperta anche di questo tema qui, quindi non so se ci vuoi raccontare qualcosina, se abbiamo ancora tempo, non so come siamo messi di podcast.
Ma abbiamo, ditemi voi. Per Giulia Pastorella circa un'ora e 80 minuti. No, io devo dirti, Giulia, che questo aspetto che tu tocchi, no? Nel senso che molto, molto spesso la narrazione sui ragazzi che se ne vanno è sì, ma si lamentano dei lavori che non trovano qua e che invece ci sarebbero, poi vanno a fare camerieri, lavapiatti in qualche bar. Quando sono stato sia a Londra che a Barcellona con i nostri gruppi di azione di riferimento, e a loro ho girato esattamente questa domanda, quello che emerge è esattamente quello che ci raccontavi tu, cioè che il lavoro è, casomai, è il cicchetto, la scintilla, quella che quando fa partire, quando tiri la corda del motore, fa partire il processo. Ma poi si trovano in questi paesi nei quali dalla pubblica amministrazione questo tema dei diritti civili fortissimo, perché non è solo una questione di strumento giuridico che oggi in Italia c'è con le unioni, ma che non consente tutto quello che è consentito in altri paesi europei, ma soprattutto il contesto culturale nel quale poi si inserisce lo strumento giuridico, oltre a, fino anche ad un ragazzo che mi ha raccontato come aveva pagato una multa in un sistema non vessatorio che in 5 giorni con un click gli ha consentito di sanare la sua posizione. Cioè un sacco di racconti che ti trasferiscono un paese non all'altezza delle aspettative che un giovane legittimamente si costruisce. Non è solo una questione di tipo di lavoro e di retribuzione, e in questo, così ti lascio la parola per provare a tirare qualche conclusione, io ho molta preoccupazione che anche il PNRR, che doveva essere lo strumento col quale noi accorciavamo questo gap, possa risultare in realtà utilizzato molto velocemente per spesa corrente, assunzioni in quel dramma che si chiamano tribunali, ospedali, perché c'è carenza di personale, e non invece in quella trasformazione di processo anche nella pubblica amministrazione, che fa sentire una persona che prova a costruire il proprio progetto di vita a casa nel suo paese di riferimento, no?
Allora, sono d'accordo con tutto quello che hai detto, aggiungo due pezzettini, che il problema culturale è anche un problema culturale che ritroviamo al di là della questione dei diritti civili, nella cultura del lavoro e cosa succede dentro alle aziende, non solo nel settore pubblico. E quindi la meritocrazia che menzionavate entrambi è un problema che si ritrova sia nel settore privato che nel settore pubblico, che ovviamente nel settore universitario. Meritocrazia che non c'è, gerontocrazia molto presente, quindi conta di più quanti anni hai passato su una sedia che non quali idee hai, quindi non è solo trovi o non trovi il lavoro, e se non trovo il lavoro vado via, ma anche che tipo di lavoro trovo, e se trovo un lavoro che non è non solo all'altezza delle mie aspettative ma che ha questo tipo di cultura sbagliata, ovviamente sbagliata per quanto la ritengo io, ovviamente andar via e cercare qualcosa di diverso è anche naturale. La cosa incredibile, in uno di questi incontri mi è capitato di parlare con una professoressa che diceva: no, ma è normale, cioè dovete accettare di fare la gavetta iniziale voi ricercatori a meno di 1.000 euro al mese, perché bisogna, perché è così, perché i giovani devono della serie soffrire e poi solo dopo arriveranno ad avere il loro contentino quando arriveranno ad essere di ruolo. E idem alcuni imprenditori, di dire: ma io non posso pagare uno che è appena uscito dall'università più di tot, cosa vuoi che sappia fare? Ecco, tutta questa mentalità poi unita ha dei problemi strutturali che sono il mismatch tra le competenze che vengono dal sistema di istruzione e quello del lavoro, eccetera. Se mettete insieme questo cocktail deleterio, significa che il lavoro diventa una sorta di favore che il datore fa al giovane, la posizione professoriale, se mai la raggiungerà, anche lì è una sorta di favore che viene fatto dalle istituzioni a qualcuno che si è fatto la gavetta, e questo è esattamente l'opposto, secondo me, di come dovrebbe essere un sistema sia pubblico che privato per essere attrattivo, ma non solo per i giovani, per chiunque abbia un minimo di competenza, un minimo di voglia di fare. Quindi la risposta in poche righe è: bisogna cambiare, rendere il paese attrattivo su questi temi, e questi temi non bastano solo i fondi del PNRR. Il PNRR può aiutare, magari qualcuna delle riforme, adesso vediamo quante andranno in porto, possono cominciare a cambiare questi aspetti, ma ci vorrà ben altro che il PNRR, e forse cominciare dalla consapevolezza delle conseguenze di questo sistema sbagliato, cioè la fuga dei cervelli e quindi la perdita di capitale umano, può essere uno dei pungoli che io mi sento di dare alla classe dirigente, di dire sì sì, voi conoscete tutti questi problemi, ancora non fate nulla, e forse rendervi conto di quello che state perdendo in termini di opportunità, in termini di capitale umano, in termini di futuro, alla fine può essere un buon primo inizio.
La nostra colazione termina qui. Io, Giulia, ti ringrazio perché è stata una chiacchierata particolarmente non solo piacevole ma anche interessante, piena di spunti. Ne trovate altri in Exit Only, che è il libro che Giulia ha scritto e col quale sta girando un po'. Poi gireremo anche insieme per la campagna elettorale, visto che ci sono le amministrative e si vota anche vicino a casa tua, Sesto San Giovanni, San Donato, Milanese. Sono stato fatto un passaggio l'altro giorno, quindi ovviamente c'è un mese e mezzo di lavoro intenso insieme prima delle prossime amministrative. Grazie Giulia, grazie Eugenia, l'appuntamento con tutti voi al prossimo venerdì, ovviamente a colazione con noi. Grazie.
Grazie Giulia.
Ciao, buona giornata.
Ciao a tutti.